Sabato 30 aprile 1994.
Presso la croce di Gesù stavano sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Marietta Maddalena.
Presso la croce. Giovanna.
La croce è il conflitto tra due volontà, no? In noi, che sta dentro di noi. Stare presso la croce, essere presso la croce, vicino alla croce, di fronte
quando
alla
ti sei
croce,
vicini.
quando si cerca di capire, quando si cerca di capire la morte di Cristo, ma cercare quando c'è questo conflitto in noi, no? Che ci sono queste due realtà, che c'è la realtà spirituale e la realtà materiale, che è quella materiale che vuol prevalere, e capire e far rientrare la materia nello spirito,
Anche
cercare
la
di.
materia è una testimonianza dello spirito. La materia non contraddice lo spirito, è una testimonianza, però bisogna vederla. Per vederla bisogna nascere dall'alto. Se tu non nasci dall'alto, la materia ti contraddice lo spirito. Mi capisci? Sei in conflitto. E se invece nasci dall'alto, la materia è assorbita dallo spirito e testimonia lo spirito, come l'assenza di uno. Ti testimonia la presenza, ma tu devi nascere dallo spirito per capire questo. Te di nuovo capisci. Perché l'assenza è assenza, la morte è morte. Parti dallo spirito, invece la morte è una testimonianza della vita. L'assenza è una prova di presenza. Ma bisogna partire dall'altro, partire dallo spirito, perché adesso no, perché adesso c'è il conflitto.
Ma noi ce l'abbiamo sempre questa possibilità, cioè pur vedendo, no? Che sapendo che il nostro io deve morire, no? Deve prevalere il
E
pensiero
dice che
di
lui
Dio,
cresca, che io
che
diminuisca,
io diminuisca, ecco,
quello è
però
assoluto, capisci?
non basta dirlo a parole, perché uno può dirlo
No,
magari,
parole non ti dicono, non
ecco,
cambiano niente, capisci? È la realtà del pensiero che
è la
cambia.
realtà del pensiero, ma noi ce l'abbiamo
Ora, se tu
sempre il
ti
nostro
prendi che il
pensiero.
nostro pensiero è una lente di ingrandimento, più tu pensi te stessa, più tu fai crescere il pensiero tuo io. Quello appunto tale ti domina talmente che tu non vedi più Dio, eh. Dio diventa lontano, molto lontano, diventa assente, diventa astratto, non dice più niente. Vuol dire che è cresciuto molto il tuo io. Se tu invece, con questa lente di ingrandimento, tu ti fissi su Dio, Dio cresce in te al punto tale da assorbire il pensiero tuo io. Allora ti libera dal pensiero tuo io, tutti no.
E noi ce l'abbiamo questa possibilità.
Ce l'abbiamo con Dio. È solo con Dio qui. E non sempre, eh.
E non sempre,
E non sempre,
appunto.
no? Perché ti dico, se tu fai grandeggiare il pensiero tuo io, quello cresce, quando mi parli, perché a un certo momento Dio non ti dice più niente, ciao. Non ti dice più niente, capisci?
Sì, quindi per non farlo grandeggiare, far
No,
grandeggiare
devi
il mio io.
far crescere Dio, cioè, iniziare che lui cresca e che diminuisca. E questa è poi Giovanni Battista, cioè preparazione all'incontro con Cristo. Se tu lo fai crescere dentro di te, Dio, tu resti attratto da tutti i problemi di Dio. E sei libero dai problemi del tuo io, perché il tuo io non ti interessa più. Adesso, perché noi non siamo liberi. Se in te Dio è diventato dominante, Dio ti rende libero dal pensiero dell'io e da altri pensieri che riguardano l'io. Perché adesso no, è sufficiente che uno, non so, parli male di te, non ti pensi, o altro che tu ne fai già un caso, fino ad arrivare alle angosce, capisci? Che sono prodotti dell'io, quindi non puoi liberarti.
Sì, quindi far conto su Dio, anche nel momento che uno magari vede, sente,
Non
no,
è
che
tanto un
Dio.
problema far conto, è proprio Dio va fatto, l'anima mia è magnifica, va fatto grandeggiare, e lo fai grandeggiare in quanto lo conosci. Più tu conosci la persona, più quella persona entra dentro di te. Un estraneo non entra dentro di te. Una persona a cui tu pensi tanto, cosa succede? Che lo conosci. Quella tanta conoscenza è che te la rende molto vicina, quel che ti rende vicino alla cosa, capisci?
Sì, è sempre la conoscenza che mi
E la
libera,
conoscenza
ecco.
dell'altro entrando
La
in te ti
conoscenza.
libera, capisci? Franco.
Sì, la croce rappresenta il conflitto tra il nostro io e il pensiero di Dio. Sorge da quello, va
Sì,
bene,
certo,
possiamo
sì.
noi crocifiggere la luce? Sì, possiamo quando facciamo prevalere la nostra intenzione. Quindi per noi stare presso la croce vuol dire affrontare quella che è la contraddizione che portiamo in noi, non metterla da parte, mettergli una
No,
pietra
no, no,
sopra.
certo.
Tipo il problema della morte, della sofferenza, del
Cioè, i problemi non si risolvono ignorando lì. Più tu ignori il problema, più lo fai, allora rendi pesante, perché quello ritorna. Non è che io non ci penso e quello sparisce. No, tu non ci pensi e quello ritorna. E ritorna sempre in forma più pesante, fino a diventare ossessivo. Ora, i problemi tu te ne liberi in quanto lo risolvi. Ma per risolvere devi affrontarlo.
Devi accettare quella prova.
Devi affrontarlo. No, tu lo risolvi il problema in quanto lo capisci. Lo affronti e lo capisci. Ogni cosa non capita ritorna e diventa circolare, mi capisci? Si ripresenta. E quando si ripresenta è sempre più pesante, perché ti trova con dei rifiuti precedenti. Quindi diventa sempre più difficile, eh?
Sì.
Allora. Quindi l'angoscia non è sempre conseguenza di qualcosa che avviene all'esterno, cioè se è un problema che portiamo già dentro di noi, si ripresenta. Si ripresenta perché? Cioè non è un fatto esterno che fa sì che questo problema si ripresenti, è un fatto esterno.
C'è anche un fattore esterno, cioè c'è un fattore scatenante. Il fattore scatenante è qualcosa che arriva a te, indipendente da te, che ti ripresenta quella situazione tale che tu non hai risolto. E Dio ti sollecita a risolvere, perché soltanto ciò che risolvi ti lascia libera. Ciò che non è risolto non è liberante. Io non ci penso e quindi quello non esiste. No, quello esiste anche se tu non ci pensi. E se esiste si ripresenta. Ora, soltanto se tu, dico, l'hai affrontato, ecco, l'hai visto nella luce, perché il problema si risolve soltanto con Dio. Allora, Dio ti manda tanti problemi, ma tutti questi problemi qui vanno sempre accettati, non rifiutati, perché il rifiuto è peggio. Ciò che tu rifiuti diventa pesante dentro di te. Quindi non è scappando da una cosa che ti risolve la cosa. Quindi la cosa va accolta, va accettata. Il problema va accettato. Va portato a Dio, confrontato con le parole di Dio. Capito? Va visto nella luce di Dio. Quando tu lo vedi nella luce di Dio diventa positivo, ecco, allora lì ti libera, il problema è risolto, non pesa più, non ritorna più, ma evitando che non risolto ritorna perché quel problema lì ti doveva servire per conoscere più il Signore, non ti è servito per conoscere il Signore e Dio ti lo presenta perché c'è un difetto di conoscenza, mi capisci? Dio ti prende per farti conoscere quell'aspetto del Signore che non hai risolto, non hai trovato.
Pensiamo agli anniversari, il significato dell'anniversario quindi praticamente è questo.
L'anniversario, cioè, è un cerchio, capisci?
Presentare la stessa cosa, no.
Le stesse cose non risolte. Ogni cosa che viene, ma tutte le cose, credi pure, piccole e grosse, e diventano cicliche. Ecco, per cui abbiamo i mali ciclici, capisci? Gli esorimenti ciclici, eccetera, man mano che si presentano. Il fatto è che non abbiamo risolto il problema con Dio. Ora, siccome tutte le cose che si presentano affinché noi abbiamo di impegnarci a trovare la soluzione con Dio di quella cosa, perché quella cosa è quando ti viene addosso e lo Dio te la manda.
Ma perché allora dici che l'angoscia è conseguenza dell'avere il pensiero del nostro io al centro, se invece è un problema che non è stato risolto?
Ma
cioè, facciamo centro di quello.
E tu non risolvi il problema appunto perché hai il pensiero tuo io.
Ce l'attribuiamo noi quel fatto.
In qualche modo c'è il pensiero tuo io in gioco. C'è il pensiero tuo io in gioco. Il pensiero tuo io in gioco ti impedisce di giungere alla soluzione del problema. Cioè, la soluzione del problema è vedere che cosa Dio mi dice in interesse a questo. Quando tu lo vedi positivo, cioè che cosa Dio ti dice, l'esperienza di assenza. L'esperienza di assenza, hai frequentato una persona, quella persona si rende assente, eccetera, tu provi angoscia, provi tristezza, no? Mi capisci? Ecco, l'assenza è un problema non risolto. Cerca di risolvere il problema di assenza con Dio, trovi che l'esperienza, quindi il problema dell'assenza, deve farti capire il luogo della presenza. Trovi il luogo della presenza, l'assenza sparisce, diventa positivo. Ma questo lo puoi risolvere soltanto con Dio. Soltanto con Dio puoi capire che l'assenza è un problema perché tu non hai ancora capito dov'è il luogo della presenza. Il luogo della presenza è che è spirito, l'assenza che si sperimenta è per farti trovare che non dobbiamo cercare le presenze nel campo naturale, materiale, esteriore, ma dobbiamo cercare dentro di noi, nello spirito di Dio. Trovato questo problema qui, il problema della sede sparisce. Il problema della morte è lo stesso. Però bisogna affrontare il problema Ecco, pregare, invocare, supplicare il Signore, leggere nel Vangelo quegli argomenti che riguardano magari quel problema lì, ma trovare quell'aiuto tale da giungere alla soluzione. La soluzione ci vuol dire che cosa Dio mi dice di sé, mi ha voluto dire sempre su questo problema. Quindi tutte le cose Dio ti presenta qualche cosa di sé. Tu lo risolvi in quanto arrivi a capire che cosa di sé Dio ti dice. Quando arrivi a capire che cosa di sé, tu entri nell'aspetto eterno di quel problema. Quel problema è transitorio per portarti all'aspetto eterno. Nell'aspetto eterno tu sei libero. Non ti pesa più.
Quindi l'angoscia è essenzialmente la causa e l'assenza. Perché dove non si vede non si può restare,
certo,
quindi
certo.
Si finisce lì.
Noi viviamo di presenza. Noi di presenza. È la presenza che ci fa vivere. Capisci? È l'altro che ci fa vivere noi. Capisci? Ora, l'assenza va assorbita dalla presenza. Altrimenti diventa tragedia, capisci? Perché ti rende insopportabile la vita.
E a proposito di superamenti, leggevo in qualche parte, dicevi superare la nostra ragione, i nostri pensieri e il pensiero del nostro io. Che differenza c'è fra la nostra ragione, i nostri pensieri e il pensiero del nostro io?
Ma la nostra ragione è quella che ti fa ragionare secondo quel che vedi e tocchi. Per cui hai un fondamento. La cosa è così, per cui c'è il problema, tu lo giustifichi, la cosa è così perché io ho sperimentato questo.
Diciamo trarre delle conclusioni.
Per cui tu trai con la ragione, tu dai delle conclusioni per cui sei logica. Uh-huh. Forma una certa logica che ti rende doppiamente schiavo, capisci, con la logica. Ma hai un fondamento, bisogna scalzare quel fondamento lì. Perché tu parti, certamente ogni logica ha un suo fondamento. Fondamento di esperienza, di sentimenti, di qualcosa, una realtà, che non tiene conto di Dio. Per cui hai questa realtà su cui tu ragioni, da cui fai deduzioni, per cui ti giustifichi. Ah, io è così perché c'è sempre qualche cosa, è logico che c'è qualcosa, perché è un problema, quindi c'è qualche dato. Però il dato va sempre mantenuto unito a Dio, va sempre dialogato con Dio. Cioè il principio della nostra logica, della nostra ragione, dovrebbe essere Dio, mi capisci? Invece se tu senti tale pensiero del tuo io, per te la realtà è quella che il tuo io vede e tocca. La ragione, capisci, ecco, giustifica quello che tu vedi e tocca. Quindi il pensiero del tuo io ti fermi, ma io questo l'ho visto, l'ho toccato, questo l'ho sperimentato io, e reazione a me.
Quindi questo mi può lasciare in pace già, cioè è una giustificazione comunque, cioè io giustifico in qualche modo già.
Tu giustifichi ma resti chiusa, cioè se tu applichi la ragione a quello che tu hai sperimentato nel pensiero tuo io, tu fai crescere il tuo male, cioè costruisci un sistema, una logica su un dato. Ma quel dato lì è un cerchio chiuso tra il tuo io, che hai sperimentato quello, capisci, e la dimostrazione che ne consegue. Comprendi? Se invece ogni cosa, per non essere in colpa, va sempre mantenuta unita a Dio, va sempre rapportata a Dio. Per cui è Dio, c'è Dio, c'è il tuo io, c'è la cosa sperimentata. La cosa sperimentata è un segno, quindi va dialogato con Dio per capire che cosa Dio ti ha voluto dire attraverso quel segno lì. Quindi il segno non capito in Dio diventa ossessivo, ritorna, capisci, fino all'ossessione. Il segno capito in Dio è conclusivo perché sfocia nella conoscenza di Dio. La conoscenza di Dio è il termine, è la persona, mi capisci, in cui tutto si conclude, però il problema è sparito perché resta Dio. Capisci o no?
Sì, sì, sì. Però se, cioè, finché la cosa arriva a noi e noi la riportiamo a Dio, cioè questo è relativamente, non dico facile, però insomma è un livello ancora di... Quando invece in noi si è formata una logica comunque, per cui noi facciamo una deduzione, no?
Certo.
Facciamo la cosa così perché
certo.
È più difficile superare...
È più difficile, e sì, perché la catena è molto rafforzata dalla logica, capisci? Hai dei dati, capisci? E noi non possiamo spezzare i nostri dati, la realtà. Se questa realtà poi dopo tu la logicizzi, eccetera, quella la ribadisci su di te, capisci? Invece per cui c'è la logica umana e c'è la logica divina. La logica divina parte da Dio. Dio è il creatore di tutte le cose, conseguenza, quindi allora perché ci sono le cose ci sono perché noi abbiamo a conoscere più il Signore. E allora ti mantieni questa logica, la logica ti rafforza, ti unisce, ti impegna, capisci? Tutte le cose a unificare, a raccoglierle in Dio, a capirle in Dio. Se invece c'è la logica umana, se tu invece trascuri Dio e ti riferisci ogni cosa a te stessa, al pensiero del tuo io, costituisce una certa logica. E questa logica naturalmente è dentro una catena, perché è un prodotto tuo, che deriva da un tuo rapporto orizzontale tra te e un fatto, e una realtà, una creatura, qualche cosa. Allora, questa logica che non fa altro che rafforzare questo rapporto qui, te ne schiava.
Proprio poi si fa rientrare anche Dio in questa logica qua.
Sì, ma entra dall'esterno, capisci? Cioè non è risolutivo.
Però si perde comunque, si perde la possibilità di uscire da quella logica lì, sottomettendo Dio alla logica.
Ah certo, logico, perché strumentalizzi Dio, cioè Dio entra dall'esterno, non entra nell'interno, capisci? L'interno è il tuo nucleo, tra il pensiero tuo io e la realtà che ti ha determinato. Basta?
Sì.
Sì, va bene?
Presso la croce, c'è un momento in cui ognuno di noi è condotto presso la croce e su questa croce c'è Cristo morto, c'è Dio morto, quindi è l'esperienza dell'assenza di Dio in cui ogni uomo è condotto, che cerchi Dio o che non cerchi Dio.
Sì, arriva un certo momento in cui tutti, perché i problemi si riducono tutto a questo, a questo rapporto ravvicinato. Prima, dove cose che crea lontananza. Quello che ti crea lontananza, dice la Bibbia, vero? Termini morali, dice così, sono i vostri peccati che hanno creato la distanza. Ma cosa vuol dire peccato? Mi capisco, questa lontananza. E questo disimpegno da cercare Dio. Tu non ti occupi di, resti lontano da. E più ti occupi, quindi è molto impegno con qualche cosa che ti avvicina, anche uno studio, una scienza, capisci? Più tu ti occupi di quello, più te la senti vicina la cosa, capisci? Quindi si avvicina. Ora, vuol dire che noi siamo i vostri peccati, cioè tutto quello che tu non hai unificato in Dio, non hai riportato in Dio, tu quello ti crea distanza, cioè senti distante. Questa è la realtà che tutti noi viviamo, per cui la croce è lontana, capisci? Cristo è lontano, cioè Dio per noi è lontano, cioè non c'è problemi che sono vicini. Però c'è un'evoluzione, c'è una storia, la vita non resta così, la vita è un movimento. Capisci? In questo movimento succedono tante cose, giorno dopo giorno succedono tante cose. E allora tutti quegli argomenti, quei problemi, c'erano, capisci, che il primo tempo ti teneva lontano da Cristo, a un certo momento ti portano a tu per tu con la croce di Cristo. E l'evoluzione stessa, capisci, della vita, della nostra vita, dei problemi nostri, che a un certo momento ti fanno sentire in croce. E quando tu ti senti in croce, già sei vicino alla croce, perché la somiglianza ti avvicina. Ora, ho detto altre volte, noi veramente, attraverso i problemi della nostra vita, siamo i veri crocifissi. Il figlio di Dio si è fatto crocifiggere per stabilire questo rapporto di somiglianza con la nostra crocifissione. E allora lì c'è la vicinanza. E nella vicinanza, adesso tu, sentendo che l'altro è malato come te, tu cominci a prestare attenzione, capisci? A quello che l'altro ti dice. Perché anche tu sei malata così. Allora ecco che quello che lui dice diventa valido, importante. Perché sei toccata da quello, capisci? Prima non eri toccato, prima avevi i tuoi problemi. I tuoi problemi in un certo momento invece ti hanno portato in croce. Adesso gli argomenti di Cristo ti toccano. Hai capito? Basta? Grazie.
Ho detto con Giovanna, se nasciamo dall'alto, lo spirito assorbe la materia.
Certo.
Però nascere dall'alto non è atto di nostra volontà. Non siamo noi che superiamo il pensiero di Dio.
Non è mai problema di volontà. Noi dobbiamo dire, dobbiamo un po' accantonare il problema della volontà. Nel mondo si fa molto... ci dà molto peso la volontà, mi capisci? La nostra volontà, diciamo così, è un po' un tubo di scarico, è, capisci, un campo di applicazione, ma tutto è derivato dai pensieri. Tu pensando programmi, ciò che tu hai programmato col pensiero, capisci, a un certo momento sfocia nella volontà. Per cui tu vuoi, dici, come ho fatto a volere questo? Ma l'avevi seminato? Quindi pensando semini, poi te ne ritrovi con... quando questa realtà è che vuoi quello,
sì. Capisci? Ma pensavo, questa croce non è anche per noi data dalla coscienza di essere incapaci di superare il pensiero del nostro io, cioè che da una parte...
Ma anche quella è una croce.
Perché noi, ecco, dici che non è
proprio... È un problema, cioè la croce è un problema, capisci? Che pesa su di noi, capisci? Che finisce di soffocarci. Capisci? Noi tutti abbiamo qualche problema che pesa su di noi. Allora, si risolve stando con Dio. Se non si risolve con Dio, quel problema lì, tu puoi anche, non so, drogarti per allontanare, per non sentirlo, eccetera, però eccetera, momentaneamente non lo sentirai, riuscirai a attenuare, eccetera, arriva addosso. È circolare. Tutto l'universo è circolare. Se è circolare, cosa vuol dire? Come diceva lei, c'è l'anniversario. Terribile l'anniversario. L'anniversario ti richiama, problema, finito. Il problema non è risolto, pesa. Capisci? Ora, tu esci dal cerchio soltanto con Dio. Dio non è circolare.
Sì, ma non capisco mica bene questo dell'anniversario. Perché ci ritorna...
Ma è che l'anniversario perché è un problema suo.
Ecco, l'ho pensato che fosse un problema suo.
Sì, però l'anniversario cosa vuol dire? Diciamo vuol dire è data che ti ripresenta un certo avvenimento.
Ma
quando compi gli anni è un anniversario, no? Compi gli anni. Ora, compiere gli anni non è un problema, compiere gli anni.
È un anno in più.
Dipende dalla nascita. Tu dici dalla nascita fino adesso, guarda quanto spazio, quanto tempo, quanto cose sono passate.
Sì, sì, l'anniversario del matrimonio.
Capisci? No, appunto, tutto l'universo tu lo vedi. I pianeti, le stelle, ma sono tutti molto circolari. Tutto molto circolare. Capisci? Quindi c'è il cerchio, perché è il cerchio dei segni. Capisci? È il cerchio dei segni. Anche la natura è circolare, tu vedi con le stagioni, il ciclo dell'ossigeno, il ciclo dell'idrogeno, l'azoto, ma è sempre tutto circolare, capisci? È tutto, anche la nostra vita materiale, eccetera, si va fino al cimitero e il materiale si disfa, poi si riprende, si rinnova, altre persone. C'è sempre. Quindi è circolare. Lo spirito no. Lo spirito è lineare.
Sì, da soltanto in salita.
Ha un senso unico. Ha senso unico. Le strade di Dio sono a senso unico. Per cui si può soltanto crescere. Tu cominci a pensare e già appartieni a, capisci? Però devi andare avanti. Mi capisci? Vedi come io smetto lì. No.
Però se si prende una strada si va avanti per quella.
O vai avanti fino al fondo.
Però suppongo ancora col problema della volontà. Non so. Come dire, noi qualche volta non so, vorrei magari non pensare tanto al mio io, non essere assorbita dai miei problemi. Quindi non è un problema di volontà questo di non riuscire a superare i miei problemi.
Di non riuscire, ma quello ti testimonia che i problemi sono più grandi di te, cioè che tu non li puoi annullare. Quindi non puoi fare l'oggetto di volontà, dire, beh, io voglio non pensarci, non ci penso, provaci. Vuol dire allora che sei dominata. Gesù dice chi fa il male resta schiavo. Ma se noi pensiamo che il male è tutto ciò che non è risolto in Dio, non è raccolto in Dio, non è risolto in Dio, noi non risolto in Dio restiamo schiavi di quelle cose. Schiavi cosa vuol dire? Che non puoi liberamente dire non ci voglio pensare. Capisci? No, quello entra.
Sì, però Dio ci presenta qualcosa, noi lo accettiamo da Dio, riportiamo a Dio per cercare di capire. Può essere anche una soluzione di comodo. Cioè, dico,
è una soluzione di comodo.
Dio mi presenta questo problema, io mi devo dedicare a questo problema.
È una soluzione di comodo, si capisce. Dio è una soluzione di comodo.
Ci risolve il problema.
Ti risolve il problema della vita.
Risolve il problema.
Però noi generalmente vediamo, riteniamo che pensare sia scomodo, allora non ci penso, è lì che la soluzione non è più di comodo, diventa scomoda per noi. Noi ne ci rendiamo conto, non è che non sia comodo, capisci, non pensare. Capisci? E c'è la casa che sta bruciando, beh, non ci penso. La casa che... Quindi è tutte le cose. Ma cioè, tu devi pensarci. Sapete che se non ci pensi la cosa si distrugge.
E poi se penso a questa cosa... Non
allora dico, è assolutamente di comodo. È comodo pensarci, però pensarci per noi è scomodo. Però a tuo pro è una comodità. Hai salvato quello che si poteva salvare. La conclusione è la pace, la felicità e la gioia. Gesù parla come conclusione. Quindi la croce, il tormento, il peso, eccetera, è momentaneo, è transitorio. È la strada che è stretta, ma la soluzione, l'orizzonte, no, l'orizzonte non è stretto, tutt'altro. Invece noi, non applicando il pensiero, capisci, eccetera, perché è scomodo, noi arriviamo poi ad una soluzione stretta, capisci?
Sì.
Di cui non usiamo.
quindi appunto là in fondo è una soluzione di comodo, cioè comoda, nel senso che Dio mica ha fatto le cose male.
No, come nel senso che è una soluzione felice, dove tu approdi delle soluzioni, capisci? Mentre invece se non ti applichi non rapporti le cose a Dio, tu vieni trovato in una situazione scomoda, l'angoscia è una situazione scomoda.
Ma però è vero come il fatto che a un certo punto noi ci confondiamo talmente che viene da dire ma rivolgersi a Dio è una cosa troppo facile, invece
provaci,
sa che cosa ci vuole per risolvere. E invece la questione della croce, no? Vista nella logica di Dio, siccome Gesù dice che ognuno prende la sua croce, vuol dire che è inevitabile che ognuno di noi abbia la croce, però è anche vero che Dio ha fatto le cose molto bene. Però questa croce è inevitabile dal momento in cui ognuno di noi si distacca da Dio.
Certo. Quindi è bene data la situazione in cui io mi trovo.
Ecco, è quello, il positivo della croce.
È l'aiuto migliore che Dio mi può dare in questo punto in cui io mi sono trovato.
È positivo la croce.
È positivo, certo. Carla qualcosa?
L'ha detto a me, dirlo.
Dirlo. Dove?
Carla, non so se interpreto bene il tuo pensiero, mi correggi. La relazione che c'è tra l'accettazione della propria povertà e il problema di conoscere Dio. Ecco, perché ci sentiamo incapaci di arrivare alla conoscenza di Dio. E questo può essere una croce, no?
No, quello può essere una scusa.
Quale?
Quello dice, ma io sono povero, io non sono intelligente, io non ce la faccio, quindi rinuncio.
No, mi sembra, non penso.
Se tu accetti la povertà così, il povero dello spirito è uno che non si rassegna. Povero è uno che ha bisogno. Il concetto di povero è uno che ha bisogno. Quando tu hai bisogno di una cosa, non ti rassegni mica a non averla, hai bisogno.
Se ho fame o fame.
Hai bisogno. Quindi cominci a urlare, cominci a gridare, datemi una mano, aiutatemi, io sto morendo. Ma quello è il povero.
Ecco.
Il povero è il cieco, capisci, di Gerico, che urla, nonostante che tu gli dici, ma fa piacere, taci, non essere noioso, capisci, hai capito? È l'altro che continua, mi capisci? Hai capito? Ecco, quindi è il povero dello spirito, che non lascia passare Gesù, perché, hai capito, sa. Ecco.
Quindi la vera povertà è questa che
grida. La vera povertà è che sente il bisogno.
E la condizione.
Sente il bisogno non si rassegna, capisci? Quindi grida, urla, piange, ma ha bisogno di quello. Si rivolge a destra e a sinistra, ma chi è Dio? Ditemi chi è Dio, non ci capisco niente. Ecco, questo è il povero, mi capisci?
Se uno si rassegna vuol dire che gli sta poco a cuore.
Certo.
Quindi questa povertà è la condizione, beati i poveri di spirito, perché questi vedranno. Questi vedranno, quindi è la condizione per arrivare alla conoscenza. Perché l'opera di Dio non è nostra.
È la condizione. Se Dio ti ha creato per conoscerlo, tu non devi dire per me è impossibile. Tu capisci perché smentisci Dio. Dio ti avrebbe ordinato una cosa assurda. Dio non ti ha ordinato una cosa assurda, non ti ha creato per una cosa che è impossibile. Presso di Lui tutto è possibile. Allora devi partire. Signore, io certo non ce la faccio, però dal momento che tu me l'hai detto, io mi impegno. Vediamo cosa succede.
Da parte mia questo presso la croce, no? Comunque, hai detto, saremo condotti presso la croce, però possiamo essere condotti o da sinistra o da destra. Presso la croce non c'era solo sua madre, la Maddalena, e le pie donne e i discepoli. C'erano anche i soldati pagani e anche dei giudei. Quindi
ci siamo tutti. Arriva un momento in cui ci siamo tutti.
Perché è
il centro dell'universo, quindi se è il centro ci saremo tutti lì. Che vuol dire che il problema della vita centrale diventa quello.
Non fosse altro che il punto di morte, perché è una croce, perché lasci tutto il tuo mondo. Ecco. E per poter cogliere il significato positivo di questa croce ci vuole il pensiero di Dio, di Dio creatore.
Se non sei attratto dal Padre, anche la croce di Cristo non ti può. Non può dirti nulla. Capisci? Capite quello che ti ho fatto? Ma per capire cosa ho fatto devi essere attratto dal Padre. Il problema centrale è il Padre, mi capisci? se non siete attratti dal Padre, cioè, non potete venire a me, nemmeno con Lui morto in croce, non potete venire.
E nemmeno si può capire come questa sia l'opera di, il compimento dell'opera di Dio per la nostra salvezza.
Certo, certo, certo.
Sembra un assurdo apparentemente, no? Difatti stoltezza per i pagani.
Certo.
Ecco. E invece sapienza presso Dio, certo. E solo Dio ci può rivelare quello.
Certo. Presso la croce di Gesù stavano sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleopa e Maria Maddalena.
Tre Marie.
Dino?
Ma presso la croce sono le persone che sono più vicine al Cristo, che soffrono di più per la sua morte, che sentono di più il problema e l'incomprensibilità di quella morte e vorrebbero capirla.
Franca?
La prima parte che avete fatto era vi siete fermati ora presso la croce di Gesù?
Sì.
E poi adesso siamo. Mi chiedevo proprio questo, la madre, la sorella di sua madre Maria Maddalena, se ne fossero solo queste che sono nominate, invece Pinuccio ha detto presso la croce di Gesù c'erano anche i soldati, i discepoli, eccetera, perché questi li nominano?
Evidentemente perché hanno un valore importante.
Ecco. E allora il valore della madre, la madre presso la
croce. C'è la madre, c'è la sorella della madre, c'è Maria Maddalena. Non c'è Lazzaro, non c'è Marta.
Però, ecco, partendo dalla madre, la sorella della madre Maria Maddalena, vedevo questo, la madre nel senso spirituale, la Madonna, presso la croce, cosa vuol dirci per noi?
La madre.
La madre.
Infatti Gesù poi affida a Giovanni sua madre. Il valore sta lì.
Quindi ci sono questi che hanno capito il segno della croce, vuol dire questi che sono nominati, ci sono quelli che hanno capito il...
Se non si è attratti dal Padre non si può capire.
Non si può capire che sono attratti dal Padre.
Certo.
Sì, la madre è quella che ha la pressione che... la madre di Gesù è quella che è stata fatta... che è un'attrazione più forte di tutti.
Che non conosce, non conosce.
Tutto tranquillo che... Se conosce la sera è forte, disponibile all'ascolto.
Domenico.
Tu hai affermato, questa, io sono luce del mondo, a un certo momento soltanto impegnandosi a capire questo io del Cristo nella sua sorgente, noi possiamo giungere a conoscere il Padre. Mi avevi detto che raffrontando, portando il termine minore figlio nel termine maggiore padre, tu capisci il maggiore. Cosa significa che raffrontando il figlio come segno nel padre tu conosci il padre?
Perché tutta l'opera di uno è fatta per condurti a conoscere quell'uno.
Il figlio è l'opera di quell'uno.
Dio padre si rivela soltanto suo figlio, solo a suo figlio. Che vuol dire che soltanto attraverso il figlio non conosciamo il padre.
Soltanto attraverso il figlio noi possiamo arrivare a conoscere il padre.
Sì, perché si rivela solo suo figlio.
Sì, ma il figlio deve formare in noi quel se stesso capace di ricevere la comunicazione del padre.
Appunto.
Quindi il figlio, il Cristo, parlando con me, forma se stesso in me senza che io debba saperlo, non è che mi interessi. Però a un certo punto... quando lui mi lascia, perché il padre si rivela in questo pensiero, si rivela come principio di questo pensiero, che mi dice questo è mio, vale a dire, lui diventa, si fa conoscere come principio del pensiero che il figlio ha formato in me. E questo, vabbè, poi quello è una conseguenza della generazione e l'ingenuità.
Ecco, adesso mentre lui parlava mi è venuto in mente la madre presso la croce, la madre è quella che forma in noi il pensiero, questa posizione, questo pensiero.
Tre Marie, che significato ha questo, che sono tutte Marie, che si chiamano tutte Marie?
Noi in piemontese, eh?
C'è un po' di sonno,
tre Marie.
No, ma il fatto che tutte tre Marie.
È il tempo di Maria.
Ma di per sé teme Maria e teme che caratterizza la madre, cioè io non conosco l'uomo, cioè l'anima che magnifica il Signore. Il termine Maria è il termine, capisci? Di colei che contempla solo Dio, cioè che non si ferma alle cause seconde. Non conosco l'uomo, l'uomo è la causa seconda, non si ferma alle cause seconde, scavalca tutto per vedere tutto da Dio. Che vuol dire che attorno alla croce di Cristo arriva soltanto questo, questi contemplativi. Maria Maddalena era contemplativa, la sorella della madre.
Ecco, perché penso anche questa, no? Che queste sono le contemplative, quelle che guardano da Dio, che vedono la croce da Dio. Però c'è una differenza tra Maria la madre e Maria Maddalena. E l'altra che Maria è?
Sorella.
La propria sorella della
madre. Lei è sorella di sua madre, Maria di Cristo.
No, ma siccome lei tante volte...
Sua cugina.
Sì, comunque adesso parte quello. Cioè, non è che cioè, tutte sono, se sono sotto la croce di Gesù in questo momento, perché guardano la croce da Dio, no? E però tra la madre e Maria Maddalena, per esempio, c'è una differenza.
Certo.
Quindi per
cioè,
noi...
Maria non è stata una prostituta.
La madre. La Madonna.
La Madonna è stata prostituta.
Però in questo momento...
Allora, noi generalmente siamo prostitute, e se ci fosse tanto Maria... siamo scoraggiati, invece fa capire che anche la prostituta, capisci, può arrivare a Dio prima di tutto.
È possibile.
A vaccare pro Dio, a vaccare, cioè sei disponibile per Dio, capisci, solo Dio.
Ah, ecco, come segno, però significato.
Scusa. Mi ho fatto venire in mente le parole che avevano detto a Maria, anche a te una spada trafiggerà l'anima. Che vale per ogni uomo che mette Dio prima di tutto. Sì. Sotto la croce.
No, perché c'è il conflitto, capisci? E fin dal che tutto non è sottomesso al Figlio, questo conflitto permane. Conflitto con il mondo, conflitto con il prossimo, conflitto con la mentalità, perché sono mentalità diverse. La mentalità è sempre il conflitto. Perché la mentalità, ho detto, il pensiero è una lente di ingrandimento, cioè universalizza, e naturalmente è in conflitto con un altro universo. Sono universi, ogni uomo è un universo in conflitto con gli altri. Soltanto Dio, invece, è quell'universo che raccoglie tutto. Con Dio si può giustificare tutto senza lottare. No, bisogna contemplare tutto in Dio.
Ai piedi della croce può restare solo chi è contemplativo, per restare bisogna capire. Allora, tutti ci troviamo di fronte alla croce, cioè non tutti possiamo restare di fronte alla croce.
C'è chi anche maldice, capisci, ai piedi della croce. C'è chi è costretto a scappare, capisci, chi non sopporta.
Quello che ci fa sopportare è l'aver messo Dio prima di tutto, quindi la possibilità di guardare questa croce dal punto di vista di Dio. Chi non ha messo Dio prima di tutto, non ha fatto la giustizia essenziale, ai piedi della croce non lo può fare.
Certo.
Non lo può fare.
No, resta scandalizzato.
Resta scandalizzato.
Scandalizzato.
Cioè praticamente dice, a me non doveva succedere questo.
Esatto, certo.
Nel senso che, cioè praticamente lì è una parola che si impone, cioè... ed è stata annunciata prima.
Certo.
Quando Gesù ha detto che vuole venire dentro di me in se stesso.
Certo.
Quella parola lì non è stata capita, a quel punto lì e lì si impone.
Certamente c'è, arriva il conflitto tra chi non ha rinnegato se stesso e il Cristo. È un seme di conflittualità, capisci? Per cui Cristo diventa insopportabile. Dio stesso diventa insopportabile, viene a scappare. Non si sopporta quella luce.
Scappare, cioè cosa vuol dire? Non so, è come
da
le vergini stolte che vanno, che tornano ai negozi.
Come?
Cioè, come le vergini stolte che tornano ai negozi, cioè si deve tornare ad altro.
Certo. Non puoi sopportare, capisci, restare con... E tre volte che ritorni ti devo mandare una porta chiusa.
Però Cristo muore anche per salvare questi, no?
Cristo... queste scene sono ancora per salvare,
ecco,
per evitare che veniamo a trovarci in questa situazione. Se narra la parola delle vergini stolte che si trovano di fronte a una porta chiusa, la narra per evitarci che, cioè, sappi che c'è questo rischio, che, per cui se non applichi l'intelligenza, non precedi i tempi, mi ritroviamo in questa situazione. C'è una situazione insopportabile.
Sì, e per queste anime contemplative che sono condotte ai piedi della croce, a questo punto qui è chiesto loro di morire loro io, cioè l'ultimo passaggio.
Certo.
È quello.
Cristo muore per tutti, anche per il contemplativo.
Non so, pensavo che io mi sento più Marta che Maria, certamente. Oppure penso di essere anche piedi della croce. Marta, è sbagliato quello che penso?
Marta non c'è. Marta non c'è, sparisce. L'angelo anche sparisce.
Sì, ma va bene, essere piedi della croce hai detto che vuol dire vedere da Dio, no? Quindi logicamente non vedo da Dio. Però
allora, chi vede a Dio può restare, chi non vede a Dio non può restare, la croce diventa sopportare. Che vuol dire che ogni avvenimento, ogni fatto, ogni nostra situazione, non vista da Dio diventa insopportabile a un certo punto.
Sì, ma posso riportare a Dio aspettando che Dio mi faccia capire da Dio.
Ma se tu hai il problema di Dio, cioè hai il problema di guardare la cosa da Dio,
allora
tu appartieni a e non sei Marta.
Cioè, non devo ritenermi Marta solo perché lavo i piatti.
Ah, no,
no, perché faccio tutto il giorno.
Ma no, non è quello il problema. Il problema non è quello.
Come ti per ricorrere?
Ma è questa ricomparsa della Madonna, no? No? Che era dalle nozze di Cana che non si vedeva. Cosa può volerci dire, no? Il fatto che proprio dopo che ci è stato annunciato che lei era quella che ascolta tutto e ci ha insegnato come si concepisce Dio,
ma vedi la caratteristica?
Si deve sorbire la croce fino all'ultimo.
Qualcuno ha detto che la vera donna è quella che sa rendersi assente.
Quella, scusa?
Che sa rendersi assente, che non vuole essere presente sempre in tutto. Per cui quando Gesù cammina per il mondo, i suoi apostoli, cioè, tutti sono attorno, anche altre donne sono attorno, quando Maria è assente, non disturba, quando c'è bisogno però è presente. Ecco, essere presenti quando c'è bisogno. Sapere se assenti quando non c'è bisogno, per non disturbare, per non pesare. Se uno attacca il telefono, che ogni 5 minuti il telefono capisce l'altro se non si stufa, capisci? Perché vuoi renderti presente.
Scusa Luigi, infatti non c'è qualcuno che ha detto nel mondo nostro, non dello spirito, che dietro qualsiasi uomo arrivato di successo c'è sempre una brava moglie, dietro.
Esatto.
E la brava moglie è quella che sa essere assente ma presente.
Sì, capisci.
Poi ecco, com'è da vedere il fatto che lì sicuramente sapevano tutti sotto la croce, queste tre donne qua, sapevano che lui era innocente, anche se non magari che era Dio, tutto. Però l'aspetto specifico del come l'ha vissuto la Madonna in quanto sua madre, no? Ci sarà stato una cosa...
Anzi, lei...
Lì sentimenti, lei... come da vedere?
Ha dovuto
il suo superamento.
E il suo superamento da lì? Superando di madre. Tanto è vero che Gesù adesso la consegna a Giovanni, tua madre. Quindi lei deve rinunciare, capisci, a suo figlio. Perché non c'è nessuna madre cosa rinunciare al suo figlio. Non accetta che ci sia un altro al posto. Capisci? Il rapporto madre-figlio è talmente singolare, capisci, che è insostituibile. Non c'è nemmeno il rapporto figlio-madre che possa equivalere al rapporto madre-figlio, capisci? E Maria, capisci, ha dovuto sopportare la perdita del figlio, per entrare...
Non avevo mai visto in questo aspetto, lui affida,
certo,
Giovanni alla... E invece la sua...
Perché poteva essere un'offesa, mi capisci? E come non so, però, tu fossi tradito da tua moglie, come se ti presentassi un'altra donna, questa è tua moglie, mi capisci? Ti senti offeso, capisci?
E invece la sorella della Madonna, di Maria, no? Che siccome noi non sappiamo niente, prima è la prima notizia, quindi come l'assenza di Lazzaro e di Marta sono significative, questa presenza di cui però non ci viene detto niente,
una
che senso ha
famiglia.
Il fatto che ci venga detto?
Ma è sorella, quindi il rapporto di parentela che probabilmente creava affinità, capisci?
Sì, quello va bene, ma per noi?
Per noi il termine è Maria, abbiamo detto. Maria che vuol dire di per sé? Colei che non conosce uomo, che in tutto magnifica Dio. Perché il termine comune Diciamo tre Marie, perché ci sono tre Marie? Maria, Maria, Maria. È significativo nel senso che, come ho detto, perché c'è Maria Maddalena, prostituta, c'è Maria, madre di Gesù, non prostituta, mai, senza peccato, senza colpa. Ora, come ci sono queste due, diciamo voi estremi, mi capisci? Così rientra anche come lezione di Maria, questa è Maria, capisci, questa Maria di Cleofa, sorella di, e poi direi presentarci gli aspetti diversi con cui possiamo venire a trovare, da cui possiamo arrivare ad essere contemplativi di Dio, coloro che magnificano Dio.
Beh, così che c'è.
Perché attenti, noi ci sentiamo esclusi, perché io non sono mai stato senza peccato come Maria, e quindi no, guarda che una prostituta può arrivare. Quindi qua universalizza.
Sì. Una vita comune.
Carla, qualcosa?
Mi ha detto prima. Mi ha detto, non so se aggiunge qualcos'altro adesso, ma non c'è questo terzo giro. Che se ho capito bene da quel che mi ha detto, che la risposta che hai dato mi sembra che le sia risultata incoraggiante, no? Perché lei si sente urlare dentro questo problema, cioè non è che si rassegni, e quindi un motivo di speranza, no?
Tu?
Questo è il tempo di Maria, il tempo di Maria, l'hai detto, hai fatto perfino un libro, l'avevi annunciato alla fine della liberazione dell'uomo, che è proprio i piedi della croce, il tempo di Maria, perché la lezione di Dio iniziata dall'Antico Testamento e compiuta sul Calvario, non è, da parte di Dio tutto è compiuto, ma non è compiuto in noi, c'è bisogno della madre, certo. Perché ci aiuti a capire questo e a fare questo passaggio, certo, allo Spirito, cioè dalla croce alla Pentecoste, certo, abbiamo bisogno di Maria.
È incredibile, l'altro giorno un giornalista che parlava dell'anniversario, no, dell'invasione della Francia da parte degli inglesi, americani, allora nel 1945-1944. E dice, la cosa che più l'ha impressionato era questo, era tutti feriti, si sentiva sempre a chiamare mamma, in tutte le lingue, tedeschi, mutter, c'era inglesi, ma c'era francesi, mamma, italiani. Dice, era una voce continua, madre, madre, e quando non dicevano più madre, erano morti. Dice, la cosa più impressionante che gli è rimasta di quell'invasione, quei momenti, quei giorni, sono anche qui, c'è stata un'infinità, insomma, di morti.
Dice, avete lo sbarco in Normandia?
Lo sbarco in Normandia.
E infatti hanno fatto anche il film su questo, e i soldati proprio invocavano il nome della madre.
Sì, dice, con gli amici, dice, la cosa più impressionante che gli è rimasta, infatti hanno chiesto cos'è rimasto più impressionante, sentire tutti, in tutte le lingue, dicevano, l'ultima parola dicevano madre. E quando ci sono di dire madre, perché erano morti. Quindi questo invocare madre, capisci? Perché non invocano padre?
È diverso il legame.
Ecco, vedi? Tutti quanti in tutte le liste.
Mi ricordo anche tua mamma, che invocava la mamma.
Tutti, giovani, vecchi, c'era lo più. Tutti si muore dicendo madre.
Tutti che invocano la mamma, non si muore. E è un segno del ricercare il nostro principio.
Perché non si dice padre?
Anche
non si invoca il padre.
E allora il significato della Madonna, no? Che la madre, che abbiamo bisogno di una madre che ci porti nella nuova vita, come ci ha generati, così la madre fisica ci ha generati nella vita fisica, abbiamo bisogno di una madre che ci generi nella vita spirituale.
Bisognerà leggere la Vergine dell'Apocalisse per capire questo.
È già lì in cantiere, ma chissà quando lo tiro fuori.
In cantiere, sono in sciopero.
Tanti anni.
Sono in sciopero.
Comunque questa rappresentanza di queste tre donne, ce n'è una sposata, una vergine, una prostituta, una madre, eccetera.
Due di silenzio.
No. Maria è la più vicina a Dio, che non conosce Dio, ed è quella che riesce a generare il figlio di Dio.
Franca?
Sì, questo significato del nome Maria, che dire non conosco buono, cioè che supera tutte le cause seconde per avere tutto nel principio. Pensavo al significato del rendimento di grazie, E quindi Maria è questo. È questo grazie che vede, cioè, che vede.
Quello che magnifica il Signore.
Che magnifica il Signore.
Magnifica il Signore e rendere grazie. Quindi. Magnifica il Signore. Mm. Per rendere grazie.
No. Un pensiero. Quando ero in bagno andavo a servire la Maria Croce, no? Portavo il crocifisso sotto i quadri, no? Che il prete cantava Stabat Mater Dolorosa, Iusta Croce Lacrimosa.
Ma quello che hai detto, che il nostro pensiero è una lente di ingrandimento. Se si è rivolto a Dio, si ingrandisce Dio nella mia vita.
Magnifica.
Sì,
magnificare è ingrandimento.
E invece se è rivolto al mio io,
ingrandisce il tuo io.
Ingrandisce il mio io, quindi la morte è un
certo.
Disastro.
Santa Maria, prega per noi peccatori, nell'ora della nostra vita.
La madre è colei che protegge, non nel senso che dà un senso di protezione dai pericoli, dagli insulti. E la Vergine dell'Apocalisse è rappresentata come una che schiaccia anche stasera.
Maria è quella che sa restare ai piedi della croce, sa restare fino a fare passaggio.
Dio non ci abbandona.
Dio no, siamo noi che abbandoniamo Dio, no?
Che abbiamo bisogno di una madre per morire a noi stessi e nascere una vita nuova. Per questo che ai piedi della croce c'è Maria, che ci è data come madre.
Arrivederci.
Grazie a voi. Sabato 7 maggio 1994, presso casa di preghiera.